Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo delle dimissioni del Presidente del Consiglio, delle consultazioni che si aprono domani. Il governo è in carica solo per gli affari correnti, come si dice in gergo, quindi per la normale amministrazione, ma è chiaramente un governo dimissionario. Parleremo degli scenari politici, ma anche, visto il taglio del programma, dei decreti dei provvedimenti in generale che sono congelati e che rischiano comunque di slittare proprio per l'assenza di un governo, se non nella gestione ordinaria delle cose. C'è lo sblocco dei ristori dello scorso anno, ci sono le 34 misure di semplificazione per le infrastrutture e ci sono 358 provvedimenti attuativi. Attenzione, non voglio dire che questi subiranno tutti lo stesso ritardo, però diciamo, c'era già una coda su questo e chiaramente ogni giorno che passa la coda si allunga un po', per usare un esempio, come sta avvenendo sul fronte delle consegne vaccinali. Anche qui adesso Pfizer ha annunciato che dalla settimana prossima torneranno a regime. Però al di là di questo è giusto anche fare il punto non tanto sul recovery, perché quello è chiaro che è anche stato uno degli oggetti del contendere, se andiamo al merito della crisi, ma di altri provvedimenti. Di questo parleremo, così come parleremo di quello che sta capitando non tanto a Unicredit, qui vengo alla borsa. Che cosa è successo? Orcel è stato indicato come nuovo numero uno al posto di Mustier nel guidare Unicredit. Il titolo sospeso, poi riammesso in contrattazione, guadagna molto bene, quasi il 5%. No, parleremo della vicenda Generali e della vicenda soprattutto Cattolica Assicurazioni, perché c'è stato uno sviluppo ulteriore da questo punto di vista. Si è acceso, come si dice in gergo, il faro della Consob sul modo in cui si è arrivati agli accordi che hanno portato le Generali a diventare il primo azionista di Cattolica, quindi Trieste su Verona, per dirla in senso geografico, per verificare che non sia stato commesso da parte dei molti soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione un abuso di informazioni privilegiate e quindi l'insider trading per alcuni versi. E questo complica un'operazione che già aveva avuto anche la vigilanza, anche qui il faro, diciamo, dell'istituto di vigilanza nel mondo assicurativo, che è l'IVAS. Ne parleremo e infine parleremo del Fondo Monetario Internazionale. Perché? Perché oggi c'è tutto un nuovo una nuova previsione sull'andamento dell'economia e anche qualche consuntivo. Il capo economista Gita Gopinath, scusatemi, ha calcolato in 22 miliardi di dollari la riduzione della produzione mondiale a causa del coronavirus nel periodo 2020-2025, e la contrazione economica del 2020 sarà a livello mondiale meno 3,5, resta la peggiore della grande recessione. E per quello che riguarda il 2021 ha alzato al più 5,5% la stima della ripresa economica, anche se l'ha definita una ripresa incompleta. L'area euro tornerà ai livelli di fine 2019 nel 2022, gli Stati Uniti nel 2021. Area euro e Gran Bretagna tra fine 2000, solo nel 2022, quindi gli Stati Uniti invece e Giappone dovrebbero arrivarci già nella seconda parte di quest'anno. Il PIL dell'area euro è previsto in crescita del 4% quest'anno, quello degli Stati Uniti è il 5%, rivisto a ribasso però per Germania, Francia e Spagna e anche Italia, nel senso che la Germania dovrebbe fare più 3,5%, e la Francia dovrebbe fare più 5,5 e la Spagna più 5,9. L'Italia, che pure ha registrato una contrazione inferiore all'attesa. Vedo molti dati, l'Italia è peggiore. No, non c'è un elemento di peggior crollo del PIL italiano nel 2020. Il Fondo Monetario lo stima del meno 9,2% contro il 10,6% previsto ad ottobre. Però quest'anno viene bruscamente ridotta la stima di crescita per il 2021 al 3% contro il 3,6% contro il 5,2% previsto a ottobre. Quindi, tradotto, l'Italia ha perso meno di quanto si aspettasse il Fondo Monetario nel 2020, ma crescerà meno di quanto sempre il Fondo Monetario non si aspettasse nelle previsioni di ottobre. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Ah, non ho dato l'andamento complessivo della borsa. La borsa in Italia sta ignorando bellamente la crisi di governo, nel senso che Parigi guadagna 1,20, Francoforte più 1,80, Milano è assolutamente in linea, più 1,26%, il FTSE MIB è tornato sopra i 22.000 punti grazie anche e soprattutto a Unicredit, più 5% adesso, Nexi più 3,70, Pirelli più 3,30, Bipper più 3,20, Leonardo più 2, più 3% come Mediobanca. Ho visto che parlavamo dei dati sul quanto produzione verrà bruciata, le stime del Fondo Monetario Internazionale. È interessante notare che nei colloqui di Davos Xi Jinping, il leader cinese, abbia chiesto di non usare la pandemia come strumento per erigere nuove barriere, tornare al multilateralismo. Ha giustamente risposto il virologo di riferimento per la Casa Bianca, Anthony Fauci, dicendo sì, tutto bene, ma la scarsa trasparenza della Cina ha complicato e reso peggiore la pandemia, e le origini di questo virus restano per noi ancora una scatola nera, cioè non si sa, è nato nei mercati, nei wet markets di Wuhan, è nato in laboratorio come temono alcuni, non si sa niente, anche perché gli ispettori sono arrivati un anno dopo. Ora, chi ascolta questo programma sa come la penso sulla Cina. Io trovo inaccettabile la posizione cinese. Se chiede multilateralismo pro domo sua, ovviamente, perché in questi ultimi 10 anni il multilateralismo ha visto semplicemente l'avanzata dell'export cinese, grazie anche alla condiscendenza, per esempio, della Germania per quello che riguarda l'Europa. Però il multilateralismo deve far, e gliel'hanno fatto notare altri leader, significa anche trasparenza, e non è, c'è un tema di Covid, ma c'è anche un tema di diritti umani, che voglio dire, bella parola in Cina, sia per gli abitanti di Hong Kong sia per altre minoranze. E devo dire che oggi Angela Merkel ha detto sì, va bene il multilateralismo, però serve anche la trasparenza, che è iniziata che all'inizio dell'esplosione della pandemia in Cina è mancata. Cioè non è che Xi Jinping può venire e far sempre finta che solo perché loro sono tornati a ballare a Wuhan in discoteca non ci sia stato un problema nella trasparenza, nell'origine, l'abbiamo raccontato anche nella data di inizio, visto quello che poi abbiamo scoperto perfino in Italia, che c'erano persone che ce l'avevano a novembre. E questo non si può, non può passare in cavalleria. Va bene il multilateralismo, ma non solo per esportare made in China qui, come qualcuno anche, diciamo, nel governo uscente non ha, a mio avviso, ben capito dove porterà la via della seta se non viene regolamentata bene. Per cui, insomma, resto sempre molto sorpreso da questa, diciamo, posizione cinese che chiede di non avere, di non creare rabbia, ho capito, però tu intanto dacci qualche risposta e vedrai che la rabbia non si crea. Dunque, i vaccini, che sono una variabile fondamentale, l'abbiamo visto anche in economia e soprattutto sui mercati. Dunque, l'Unione Europea si aspetta che in settimana tutti gli ordini dei vaccini Pfizer-BioNTech vengano consegnati ai governi nazionali, appunto entro la fine di questa settimana. Pfizer ha annunciato che entro questa settimana consegnerà il 100% delle dosi previste. Non capisco però se le dosi previste questa settimana o riuscirà a recuperare il ritardo. Non dovrebbe essere così, perché Pfizer 2 giorni fa ha annunciato che il ritardo nelle consegne verrà recuperato a metà febbraio. La Svezia però ha sospeso i pagamenti a Pfizer, dicendo che la sospensione è legata alle quantità di dosi prelevabili da ogni fiala, dopo che la casa ha fatto sapere che con particolari aghi era possibile prelevarne 6 invece che 5, addebitando la dose aggiuntiva alle forniture. È inaccettabile se un paese ha la possibilità di ricevere solo 5 dosi, ha ricevuto meno dosi allo stesso prezzo, ha affermato il coordinatore svedese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invece ha chiarito che le due dosi del vaccino di Moderna vanno somministrate a 28 giorni una dall'altra, ma si può arrivare in casi, diciamo, eccezionali a un intervallo di tempo di 42 giorni. A giugno è prevista invece l'approvazione del vaccino Reitera, che è quello italiano, perché se le procedure di test di sicurezza ed efficacia andranno a buon fine, la fase 2 e la fase 3 si dovrebbero concludere a giugno. Faccio notare che Invitalia, e quindi che è sempre guidata dal commissario Arcuri, è entrata in Reitera con una partecipazione del 30% del capitale a seguito di un aumento del capitale per un valore un finanziamento industriale di ricerca da 81 milioni di euro, di cui 70 milioni destinati all'attività di ricerca e sviluppo per il vaccino anti-Covid. La restante quota, 12 milioni, sarà utilizzata per ampliare lo stabilimento di Castel Romano, dove sarà prodotto l'antidoto. Arcuri ha detto: con Reitera accelereremo l'uscita dalla crisi. Faccio notare che Lazio è prima regione italiana per l'export farmaceutico. L'Italia è in testa, nel 2019 superò, se ricordo bene, in valore l'export anche tedesco, ma comunque siamo con la Germania i primi paesi per produzione e esportazione di farmaci. Ecco perché molti chiedono un impegno, ne abbiamo parlato anche noi in trasmissione, c'è una disponibilità delle aziende farmaceutiche a non convertire ma aiutare la produzione di vaccini, ed è importante che Reitera utilizzi una parte di questi soldi, di 12 milioni, per ampliare lo stabilimento di Castel Romano. Per quello che riguarda, sì, ho visto, qualcuno mi sta scrivendo, ho visto la proposta di un deputato di ritorsioni contro la Pfizer, non usare Viagra e non usare il Tavor, mi sembrano più degli stimoli per il programma che segue adesso, non so. Non so se uno questo possa essere una specie di boicottaggio, se ho ben capito. All'Italia il commissario Vestager ha detto che la decisione è quasi presa, adesso dovremo capire quale sarà la decisione. Lo spread, mi chiedete, siamo a 120 punti, l'asta oggi è un miliardo di euro di BTP a 5 anni con scadenza appunto maggio 2026, il rendimento lordo è calato, meno 0,62% contro meno 0,15% nel collocamento di ottobre. La domanda buona, perché era 1,6 miliardi per una domanda di 1 miliardo, dimostrazione che appunto grazie alla Banca Centrale Europea continua a esserci una grande richiesta di titoli di Stato, ma a rendimenti bassissimi, negativi, cioè chi ha comprato il debito italiano oggi ha accettato di avere un rendimento negativo dello 0,62% per i prossimi 5 anni. Qualcuno mi dice: parlerà della Lombardia? No, né della Lombardia né di scuola, ho già chiarito ieri cosa è successo, e a mio avviso bastava dire che grazie a una verifica ci si è accorti di un errore sul campo, su quello che è un campo da riempire, che però è facoltativo, almeno nei software di cui abbiamo parlato, e che portava a continuare a conteggiare persone come positive, e quindi ad avere un alto indice RT anche quando dopo 3 settimane, come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute per superare il doppio tampone negativo, dopo 3 settimane da asintomatico tu sei fuori. E quello è il problema che si è creato, problema riscontrato da molti comuni, poi c'è stata l'integrazione chiesta ai dati e l'indice RT si è abbassato. C'è stata una bagarre al Pirellone in Regione Lombardia, perché mentre il presidente Fontana ha detto il ricorso al TAR prosegue nel merito, ma poi ci sta una grossa contestazione da parte delle opposizioni che chiedono i dati, senza dati non si va avanti, e hanno annunciato che non partecipano più ai lavori della Commissione Sanità, a meno che non si tratti della revisione della legge 23 di temi che hanno a che fare con la pandemia. Da domenica i bar e i ristoranti sono chiusi invece in Alto Adige, però perché in zona rossa, e tra l'altro secondo la simulazione di Bruxelles sarebbe rossa anche a livello europeo. Per quello che riguarda invece i dati sulla scuola, oggi ci sono i primi dati: uno studente su due ha scelto licei, un terzo di studenti ha scelto gli istituti tecnici, questo in base alle prime iscrizioni online per il prossimo anno scolastico del CONI, del decreto che riguarda il decreto legge sull'autonomia del CONI, già sapete, dei nostri GR24. Allora, andiamo con ordine, partiamo dall'elemento politico e poi cerchiamo di capire invece che cosa si sta comunque bloccando, o meglio la coda di quello che già era in ritardo va ad allungarsi. 349 349, stavo dicendo, 238-6666 per sms e whatsapp. Allora, no, guardi, non parlo neanche dei disordini in Olanda, non capisco perché devo parlare dei disordini in Olanda. Così come della regione Lombardia non ho nulla da aggiungere. Quello che si può chiedere è certo che un campo così importante non sia per alcuni software facoltativo e che si crei un meccanismo ancora di maggior controllo se qualcuno non riempie quel campo e non dice qual è, diciamo, lo stato poi della persona che si era positivizzata. Abbiamo raccontato, mi sembra, in maniera molto esaustiva ieri, che la settimana critica è quella del 15 al 30 dicembre, su cui poi iniziano si inizia a notare qualcosa di strano, e tant'è che Fontana dice l'11 di gennaio temo che diventeremo zona rossa, e poi il dato è molto strano anche nella settimana che poi determina la zona rossa in Lombardia. Perché è strano? Perché da un punto di vista clinico, guardando le terapie intensive, i ricoveri, ahimè anche la mortalità, c'erano regioni che in proporzione al numero di abitanti erano messe molto peggio della Lombardia, e quindi non si capiva perché un RT così alto in Lombardia. Però adesso basta. Dino Peso del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera.
Veniamo invece alla crisi, non della regione Lombardia, non dell'opposizione, ma la crisi quella vera. Dunque, Conte ha riunito i ministri, poi si è dimesso, ha ringraziato ogni singolo ministro, il governo lavorerà solo per l'attività ordinaria, e i gruppi hanno però deciso unanimemente che proseguono solo le audizioni in commissione sul recovery plan. Adesso i primi incontri con il presidente Casellati, con il presidente del Senato, quindi poi con il presidente della Camera Fico, e varie dichiarazioni a cui chiedo a te di darci la sintesi, perché ho visto dopo la posizione del PD che ha detto siamo disponibili a Italia Viva, ma Italia Viva non può porre nessun veto, abbiamo Italia Viva tramite Ettore Rosato, che è il coordinatore, ha detto vediamo subito il programma, e poi da Italia Viva non c'è nessun veto di principio. Allora, l'assemblea però corrente si dita domani alle 22:30, e Scalfarotto, sempre per quello che riguarda Italia Viva, ha detto non andremo a Quirinale per fare un nome. Dino Pesole.
Sì, guarda, quello che si può dire è che sicuramente si sta realizzando lo scenario che Conte non avrebbe voluto, e cioè quello di una sostanziale apertura al buio della crisi di governo, cioè si lavora sostanzialmente alla costituzione di questo gruppo di responsabili che dovrebbe fare da quarta gamba alla maggioranza, e però appunto ancora non si riesce a intravedere la fisionomia di questo gruppo, che il gruppo dovrebbe essere costituito, come dire, dalla componente del gruppo misto Movimento Associativo Italiani all'Estero, che conta 5 senatori. Peraltro hanno già votato la maggioranza, hanno votato il voto favorevole, hanno espresso voto favorevole al governo. E poi ci starebbe aggiungere 2 senatori ex di Forza Italia, tipo la senatrice Leonardo e l'ex 5 Stelle Ciampolillo. Insomma, questa è una strada ed è l'unica strada possibile perché si possa materializzare un nuovo incarico a Conte. Poi dovremo vedere che natura sarà l'incarico, anche questo è un passaggio non banale, perché sì, alla fine delle consultazioni...
Ecco, ricordiamo che non è banale, perché già non è banale il fatto che Mattarella non abbia voluto dare l'incarico neanche esplorativo adesso a Conte, no? Cioè, allora, chiariamo che dal punto di vista così della grammatica delle crisi di governo, l'incarico può essere, no? Può essere un pre-incarico, può essere un mandato esplorativo, e le due cose non sono uguali, oppure invece il Presidente della Repubblica si può riservare di iniziare lui le consultazioni. Partiamo da qua, è successo così, cioè Conte non ha avuto né un pre-incarico né un mandato esplorativo.
Allora, quello che si evidenzia al Quirinale è sostanzialmente questo scenario, perché il Presidente Mattarella ha fatto capire, e lo ha detto espressamente nel colloquio con il Presidente del Consiglio, che quella che si va creando deve essere una maggioranza con numeri certi, quindi non può essere una maggioranza che vada a raccogliere voti alla rifusa. Questo vuol dire ad esempio che ci dovrebbe essere la costituzione di un gruppo parlamentare. Solo in questo caso, e a quel punto i voti eventuali di Italia Viva sarebbero aggiuntivi e non sostitutivi, potrebbe creare la premessa per un nuovo incarico al Presidente Conte, tenendo conto che bisognerebbe capire di che natura si tratterà, perché se è un pre-incarico è sostanzialmente la stessa procedura che è stata seguita quando Napolitano incaricò nel 2013 Bersani di andare a verificare sul campo se c'era una maggioranza. Dopodiché, come sappiamo, Bersani dopo una settimana tornò al Colle e disse che non ce n'erano le condizioni. Oppure può essere un mandato pieno, cioè un incarico in cui però la premessa essenziale è che ci siano state nelle consultazioni delle precise indicazioni che si va nella direzione di una nuova maggioranza a sostegno del governo Conte-Terra. Se questo non sarà, si aprono le subordinate che sono tutte sul campo, per questo dicevo crisi al buio. L'altra possibilità è che ci sia un nuovo governo senza Conte. Quindi qua bisognerà capire cosa dirà.
Che sarebbe un governo di transizione, diciamo, verso le elezioni, però a questo punto di no.
Potrebbe essere un governo di transizione verso le elezioni, oppure un governo con una sua solidità.
Per superare il semestre bianco, dici, perché poi sappiamo che esatto. Bisogna anche, il semestre bianco è quel semestre di scadenza del Presidente della Repubblica in cui per motivi appunto... per garantire che non vi possano essere passaggi strani, la Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica non possa sciogliere le Camere, perché sennò l'ipotesi è che uno potrebbe sciogliere le Camere a suo piacimento per fare un favore a se stesso. Allora, si decise che negli ultimi 6 mesi il Presidente della Repubblica è in semestre bianco, cioè non può sciogliere le Camere, a differenza di quello che è il suo potere in tutto il resto del mandato. Dino?
Sì, infatti questo è il semestre bianco, partirà il 3 agosto. Quindi bisogna fare eventualmente mettere in piedi un governo che superi questa scadenza. L'altra ipotesi, qui siamo alla terza ipotesi possibile, è che nessuno dei due scenari precedenti si realizzi e quindi si vada a un governo istituzionale. Il governo istituzionale, i giornali ne parlano oggi diffusamente, che potrebbe essere affidato a una figura istituzionale terza che vada a racimolare in Parlamento una maggioranza a quel punto allargata, che sembra essere però l'ipotesi meno percorribile al momento. E infine, se tutte queste variabili fallissero, c'è la carta delle elezioni anticipate, che è quella che Mattarella vuole scongiurare, perché è da tutto evidente che mandare a votare gli italiani tra 2 mesi, e quindi col rischio che ad esempio un governo chi non sia nella pienezza dei suoi poteri non possa, ne dico una, varare il decreto ristori da 32 miliardi che equivale a una manovra economica. Certo non lo può fare un governo dimissionario, e quindi che facciamo? Aspettiamo due mesi?
E adesso infatti con Gianni Trovati vedremo anche le partite aperte, c'è il decreto ristori, ma attenzione c'è anche quello, lo sblocco dei ristori dello scorso anno, perché insomma...
Certo, e poi c'è il tema del blocco dei licenziamenti che scade a fine marzo, chi lo fa? Un governo che è non è nella pienezza dei suoi poteri. Quindi Mattarella sicuramente la carta delle elezioni anticipate l'ha messa per ultimo, sonderà e ci sarà forse del tempo, però quello che sicuramente emerge dal Colle è che il Presidente della Repubblica farà abbastanza presto in questo primo giro, che potrebbe anche essere conclusivo, perché se effettivamente questa maggioranza, la quarta gamba di cui si parla, emergesse, a quel punto il carico a Conte potrebbe essere abbastanza agevole, e quindi già nel fine settimana si potrebbe materializzare questo scenario.
Allora, molti mi chiedono, ti giro alcune domande. Intanto il centrodestra, ricordiamo che il centrodestra ha detto di essere compatto, e ha detto Berlusconi è giusto andare insieme al Colle, ha anche detto che sosterranno i provvedimenti a favore degli italiani, Salvini ha detto no a esecutivi pasticciati, e Tajani ha detto siamo per un governo di unità, ma non lasciamo il centrodestra, se tutti i migliori si mettono assieme per affrontare l'emergenza con un governo di unità nazionale stabile e serio, Forza Italia è d'accordo, ma non c'è nessuna possibilità che Forza Italia esca dal centrodestra. Vorrei un tuo commento anche sulla parte del centrodestra.
Sì, questo nelle dichiarazioni ufficiali è effettivamente così, però poi come sappiamo anche all'interno del centrodestra non c'è un'unità di intenti da questo punto di vista, perché se Forza Italia ha già detto che è disponibile a eventuali governi, come dire, chiamiamoli di responsabilità nazionale, come che si possano configurare sotto l'ombrello di un governo europeista, la cosiddetta maggioranza ultra, non altrettanto hanno dichiarato sia Fratelli d'Italia che la Lega, che al contrario stanno spingendo
per le elezioni
perché si vada al voto. Quindi anche qui bisogna capire, il centrodestra andrà unito al Quirinale, ma con quale linea non è chiarissimo. Probabilmente ci sarà un passaggio successivo, dopodiché bisognerà capire la sintesi che farà il Presidente della Repubblica, che ha un compito come al solito tutt'altro che semplice, che però è guidato sostanzialmente da questa convinzione. Se questo governo che è dimissionario può contare su una maggioranza parlamentare certa, e quindi ben oltre i 156 voti che ha avuto Conte la scorsa settimana al Senato, allora lui deve in qualche modo provare a verificare in Parlamento che questa maggioranza ci sia.
Sì. Ultima domanda per te riguarda invece l'ipotesi di qualcun altro. Allora, molti mi chiedono di Mario Draghi, te la dico proprio secca.
Allora, come sappiamo Mario Draghi viene chiamato in causa a più riprese.
Per la Presidenza della Repubblica, per la Presidenza del Consiglio, certo.
Certo, io naturalmente penso che qualora la questione del governo si mettesse molto male, non ci fossero alternative, e qualora Mattarella chiamasse Mario Draghi, ben difficilmente Draghi si potrebbe sottrarre, tenendo conto che si tratterebbe di un governo, come vogliamo qualificarlo, di emergenza.
Ursulo.
Probabilmente
no, nel senso che dal parte della Lega, per esempio, Giorgetti ha sempre detto che lui ritiene Mario Draghi il candidato della Presidenza della Repubblica, ma insomma penso anch'io, ma qui stiamo andando un po' sulla Fanta in questo momento, penso anch'io che lì sarebbe difficile non trovare un ampio consenso in Parlamento, però
anche perché Sebastiano bisognerà capire, al di là del nome, poi su quale programma convergono forze che vanno dai 5 Stelle alla Lega.
Sì, certo. E secondo me è il timore più grosso di Draghi in questo momento.
Certo.
Perché è chiaro, però insomma devo fartela la domanda anche perché me la pongono molti certo. Ascoltatori. Guardate, è presto, andiamo a vedere come vanno le consultazioni, come spiegava Dino Pesole, se si crea una maggioranza parlamentare, che non può voler dire Dino Pesola ha spiegato molto bene i singoli, diciamo, responsabili. No, ci deve essere un gruppo parlamentare che appoggi il governo. Non puoi andare su quello che abbiamo chiamato, usando un termine che usa la finanza inglese, cherry picking, cioè prendere le ciliegie una per una, la selezione delle ciliegie. No, devi avere un gruppo parlamentare, un albero, per usare questo esempio. Non puoi, anche perché abbiamo visto che i numeri al Senato non ci sono, di fatto, o meglio, ci sono risicatissimi, ma non ci sono in commissione. Grazie Dino Pesole, meteo, pubblicità, e poi cerchiamo di capire che cosa resta in sospeso, al di là appunto dello, a partire dallo scostamento di bilancio per i ristori, e che cosa accumulerà ritardo. Poi quanto ritardo lo capiremo in base alla crisi. Non sto dicendo che si stia creando un ritardo incolmabile, purtroppo la coda c'era già, 358 provvedimenti attuativi, però è chiaro che i tempi su questo si allungano. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Il 17,45%. Dunque, a proposito del tema che stiamo per affrontare, c'è adesso un flash d'agenzia che chiarisce come siano da considerarsi disbrigo di affari correnti, quindi attività che il governo continuerà a fare anche se dimissionario, anche tutti gli atti urgenti, ivi compresi gli atti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ogni relativa conseguenza. Lo prevede la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviata ai ministri, viceministri e sottosegretari, e il testo sembra così aprire anche la possibilità che il governo nel disbrigo degli affari correnti possa anche varare il decreto Ristori 5. E qui vengo a Gianni Trovati. Gianni, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, partiamo dal decreto Ristori, poi ci sono le cartelle esattoriali, la cassa integrazione e quant'altro, che cosa, ma e anche, diciamo, penso alle 34 misure di semplificazione per le infrastrutture, che cosa deve approvare il governo per quello che riguarda il decreto Ristori?
Ma allora, l'aspetto più urgente è legato al fatto che c'è la sospensione delle cartelle fiscali che è in vigore fino al 31 gennaio. Ci sono 50 milioni tra avvisi e cartelle e atti di accertamento che sono sospesi per l'emergenza Covid fino al 31 di gennaio, e era attesa una nuova proroga per non far partire questi atti fiscali. Questo è probabile che possa accadere proprio anche nelle maglie dell'attività di ordinaria amministrazione, perché appunto c'è anche una scadenza, quindi l'atto è urgente e non ha possibilità di essere tralasciato. In verità l'amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate potrebbe per qualche giorno gestire internamente in via amministrativa il problema, ma poi serve una norma primaria per rimandarlo. Più complicata è la questione invece dei ristori e anche dei nuovi interventi sul lavoro, perché lì, al di là della definizione giuridica di affari correnti o meno, c'è un tema di accordo politico che manca su come procedere, e ci sono una serie nodi tecnici che ancora devono essere risolti. In particolare sui nuovi ristori l'idea è di dare questo nuovo giro di aiuti alle imprese, agli autonomi e anche ai professionisti, basandoli sulla perdita di fatturato registrata in tutto il 2020, quindi definire un limite minimo di perdita di fatturato per accedere a questi aiuti rispetto al 2019, però anche lì c'è da ricostruire una piattaforma online, c'è da ridefinire una serie di parametri, rifar partire le domande, e quindi i tempi verosimilmente non saranno brevi. Per quel che riguarda invece il lavoro, che è l'altra grande partita di questo decreto, con la proroga della cassa integrazione Covid, certo, fino ad altre 26 settimane, la proroga delle indennità per gli stagionali di vari settori, lo spettacolo, il turismo, eccetera. Qui il nodo politico è legato alla tempistica del blocco dei licenziamenti. Il blocco dei licenziamenti scade il 31 di marzo, ci sono, è in discussione una proroga ulteriore, si discute se selettiva o no, ma insomma ci sono problemi politici che al di là della definizione molto ampia di ordinaria amministrazione hanno bisogno,
allora,
di una maggioranza.
Dunque, vedo che alcuni ascoltatori mi dicono, vabbè, ho detto sono le 17.45%, evidentemente è stato un errore, ogni tanto, vabbè, tra percentuali e orari vado in tilt anch'io, no. Mi chiedono alcuni ascoltatori, c'è anche il blocco dei mutui e prestiti per le aziende che scade a gennaio, è corretto?
Allora, anche quello era in discussione, una proroga sui mutui, quelli abitativi, è già stata fatta, lì c'è stato, è intervenuto già l'ultima modifica del temporary framework europeo, quindi il quadro di regole europee che permettono questo tipo di aiuti, anche lì servono interventi.
Allora, sui ristori, vediamo di capirci, perché tu hai chiarito molto bene che il nuovo decreto ristori, quello che dovrebbe cambiare il modo di dare l'aiuto, cioè non più l'aprile del 2020 sull'aprile del 2019 che fu utilizzato sia nel decreto di maggio-giugno che quello soprattutto dei nuovi ristori, quello ristori vero e proprio quando iniziarono le zone rosse, zone arancioni, zone gialle, abbiamo spiegato il meccanismo, duplicava l'intervento per le zone arancioni e rosse, a partire proprio da bar e ristoranti che erano chiusi se non per asporto. Dicevo, il nuovo decreto ristori che dovrà andare invece a guardare il fatturato complessivo del 2020 rispetto a quello del 2019, e a quel punto servirà una nuova piattaforma, cioè non sarà come ha fatto prima l'Agenzia delle Entrate che ha preso tutti quelli che avevano avuto la parte di aprile e l'ha moltiplicata per due o per uno o per uno e mezzo a seconda del colore e della categoria. Bisognerà avere una nuova piattaforma, il che significa che tutto l'impianto potrà diventare definitivo solo dopo i 60 giorni necessari per la conversione in legge, e questo significa che sixt antibus rebus al momento attuale, Gianni, arriverà aprile, se va bene. Cioè quattro...
Ecco, è complicato ipotizzare che...
No, perché dico, le restrizioni ci sono adesso. Prima. Ma per carità, meglio che arrivi che non arrivi. Però aprile non è, sono quattro mesi senza ristori. Voi oggi avete pubblicato su Sole 24 Ore, anzi scusatemi, lunedì, una cavolata, una bellissima tabella fatta molto bene su come sono andati i ristori l'anno scorso, fino ad ora perlomeno, 10 miliardi in tutto, 6 miliardi e 6 col decreto rilancio, 3 miliardi e 3 col decreto ristori. Faccio notare che appunto in tutto si arriva quasi a 10 miliardi, l'avete diviso anche per regioni, la Lombardia ha ottenuto in tutto 1 miliardo 888 milioni con 500 mila pagamenti, la Campania 800 milioni, il Lazio 830 milioni. La Lombardia, chiaramente numericamente anche pesa di più, è stata quella che ha avuto anche il maggior numero di pagamenti, il Veneto 930 milioni, ma li avete anche divisi nei settori Ateco, i principali gruppi di settore, dove si evidenzia che in valore assoluto l'importo più alto è stato pagato per il settore ristorazione, 2 miliardi e mezzo, commercio al dettaglio 1 miliardo e 300 milioni, e poi commercio all'ingrosso 750 milioni, alloggio 500 milioni, e all'ultimo posto le agenzie di viaggio tour operator in tutto 83 milioni. Poi però se si va a vedere il numero di operazioni si scopre che le operazioni più importanti di ristoro sono avvenute anche lì nella ristorazione, 762 mila pagamenti, poi 440 mila nel commercio, ultime anche in questo caso le agenzie di viaggio 18 mila, ma sono meno le agenzie di viaggio rispetto ai ristoranti e ai bar. L'importo medio più alto è stato però nell'alloggio, 4.720 euro in media, poi agenzie di viaggio tour operator 4.400 euro di media, i ristoranti, servizi di ristorazione e bar 3.200 euro di media. Questo però riguarda, Gianni, il il passato, no? Nel senso,
sì, adesso dovrebbero cambiare tutto e anche tener conto del fatto che quel passato descritto da quei numeri è figlio della reiterazione del criterio collegato alle perdite di aprile, che ha sfavorito una serie di attività la cui stagionalità non evidenziava perdite importanti nel solo mese di aprile, e poi ha escluso, ha di fatto tralasciato tutti i comparti della filiera, i fornitori dei ristoranti e così via, cioè tutte le attività che non erano state colpite direttamente dalle misure.
Lamentano molto i fornitori di cibo, per esempio. Ai ristoranti, ma anche devo dire le guide turistiche lamentavano di non essere entrato nei codici.
Il settore del wedding, sono tantissimi.
Il mondo dei matrimoni, ci mancherebbe.
Esatto.
E tra l'altro su questo qualcuno mi sta dicendo, ma non si dovrebbero superare i codici Ateco? Gianni, ma nella nuova formulazione verranno superati o verrà...
Sì, nella nuova formulazione dovrebbe essere abbandonata la strada dei codici Ateco per individuare più ampiamente, e ci sono infatti anche più soldi in ballo, dovrebbero valere almeno una decina di miliardi il nuovo giro dei ristori, per individuare appunto tutte le filiere nei settori più colpiti, andando al di là della griglia rigida dei codici Ateco. Ma naturalmente questa è l'impostazione, diciamo così, generale, la filosofia che il Ministero dell'Economia e il Governo, quello che c'era, ha deciso di avviare per il nuovo decreto ristori. Poi però la filosofia ha bisogno di norme puntuali, ha bisogno di risolvere una serie di problemi tecnici non indifferenti, quindi insomma servirà ancora qualche tempo per vedere quale sarà la soluzione definitiva, che poi dovrà reggere all'esame parlamentare, perché il decreto legge ovviamente deve essere convertito in Parlamento, ci sono 60 giorni, eccetera eccetera.
Allora, una cosa che devo dire a molti che mi scrivono, è chiaro che l'importo medio è un importo medio, vuol dire che, non so, un bar o un ristorante, alcuni hanno ricevuto 6.000, altri hanno ricevuto molto meno, e la media è 3.275 euro. Una cosa la preciso sempre, non che questo modifichi, però i ristori vengono accreditati dall'Agenzia delle Entrate direttamente nel conto corrente e sono netti. Cioè, poniamo l'esempio del servizio di ristorazione, che hanno una media, come ha calcolato il Sole sulla base dei dati dell'Agenzia delle Entrate, di 3.200 euro. E quei 3.200 euro, per averli come fatturato, Gianni, avresti dovuto fatturare almeno il doppio, no? Tra tasse,
non hai dovuto sostenere alcun
tra tasse
costo,
e costi, cioè dipendenti,
per avere quella cifra.
Quindi mi rendo conto che sia comunque sempre basso dire che hai avuto 6.000 euro. L'equivalente di un fatturato di 6.000 euro, però ricordatevi che sono trasferimenti netti, ristori netti, mentre per fare cassa in quel modo avreste dovuto appunto sviluppare un fatturato almeno doppio, il che non vuol dire che vada a ripianare la media è più o meno sul 7% del fatturato, ripeto, moltiplicandolo anche per 2 al massimo si arriva al 14, Gianni, questo era il dato che avevo sulla ristorazione.
Ma tanto è vero che non è nemmeno pensabile in verità che, come dire, un aiuto statale possa sostituirsi integralmente a quello che è il ruolo dell'attività propria. Tanto è vero che i prossimi ristori dovrebbero essere parametrati, questo sempre per la filosofia di cui sopra, dovrebbero essere parametrati alla quota di costi fissi sostenuti dalle aziende, dalle varie attività e non coperti dai precedenti interventi di aiuto che hanno coperto i costi della
dalle bollette
agli
affitti o anche bollette, le forniture che ha dovuto saldare senza fatturare. Grazie.
Grazie
a Gianni Trovati. Andiamo sul GR24.
Il tramonto. Faccio un video e non solo. Hai estratto una foto dal video? La più epica di sempre. Cattura ogni istante con il nuovo Samsung Galaxy S21. Gira in 8K, usa il suo zoom incredibile e condividi con la velocità del 5G. Acquista Galaxy S21 entro il 28 gennaio e scopri come ricevere gli auricolari Galaxy Buds e il trova oggetti Galaxy Smart Tag. Tuo da 14 euro in più al mese. Scopri di più nei Wind 3 Store.
Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
Se sei un'impresa oppure un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è mia compagna.
È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì?
E cerca Off Topic _ 24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma ne...
Che la vita già dura poco!
Ma no! No! Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
Focus Economia.
Minuti, non in percentuale, per chi continua così a sfottermi, ma giustamente per il lapsus di prima. Non posso continuare sui ristori, capisco benissimo, mi sta scrivendo qualcuno, io ne spendo 10.000 d'affitto, ne ho avuti 6.000 netti, ho capito, ho solo detto che quei 6.000 netti, che nel caso specifico l'ascoltatore sta citando, per averli netti dal fatturato avessi dovuto spendere almeno 12, se non di più, tra costi e tasse. Non sto dicendo che i ristori siano sufficienti e possano appianare completamente o in maniera così significativa il danno che comunque c'è nei settori, soprattutto del commercio, della ristorazione, del turismo e quant'altro. Vedo che anche in Germania c'è molta polemica sulla lentezza dei ristori, non per dire in questo caso mal comune mezzo gaudio, perché per carità poi ogni sofferenza è una sofferenza personale in questo caso. Comunque, prima di arrivare alla previsione del Fondo Monetario Internazionale, vorrei commentare la borsa, non tanto per il dato più 1,16% in linea con Parigi più 0,9%, Francoforte più 1,60%, Londra più 0,20%, non tanto per Unicredit che ha beneficiato dell'indicazione del nuovo numero 1, di colui che prenderà il posto di Mustier, quindi Orsel più 4,45%, Andrea Orsel, ed è volata subito dopo essere tornata sugli scambi. Vorrei parlare di un'altra vicenda invece che non ha una ricaduta in borsa in questo momento diretta, mi riferisco al gruppo Generali, guadagna l'1%, ma che ha visto intervenire proprio la Consob, aprendo il cosiddetto faro su che cosa? O accendendo il cosiddetto faro su che cosa? Sul processo in cui si sono formati gli accordi che hanno portato le Generali a diventare il primo azionista di Cattolica, quindi Trieste su Verona. E la divisione della Consob ha chiesto i dati di tutti i dipendenti, collaboratori ed esponenti coinvolti nel progetto, anche i consulenti legali, fiscali e finanziari. Qual è il sospetto o l'indagine? Beh, l'abuso di informazioni privilegiate. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera Laura.
Buonasera a voi.
Ricordo che le Generali sono entrate in Cattolica con il 23,6%, quindi e poi c'è il 9% di generali Rassurance, e poi il 3% della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e un altro 3% alla Società Cattolica di Assicurazione, la società cooperativa. Cioè sono di gran lunga il primo azionista in singolo delle, della Cattolica, su cui su questa operazione si era già acceso un altro faro, Laura, quello della, dell'autorità di vigilanza, l'IVAS, sul mondo assicurativo.
Allora sì, diciamo che è tutto nato lo scorso anno, a febbraio, quando evidentemente con l'arrivo dell'emergenza Covid, improvvisamente Cattolica si è ritrovata in una situazione patrimoniale particolarmente complicata. IVAS si è resa conto, che è l'autorità di vigilanza che controlla le società del settore assicurativo, si è resa conto che la società aveva necessità di fare un aumento di capitale, di doverlo fare anche in maniera abbastanza rapida, e quindi ha chiesto alla compagnia di mettere in agenda in tempi stretti un aumento di capitale da 500 milioni di euro. A quel punto lì è nato un problema. Cattolica è, allo stato attuale lo è ancora, una società cooperativa, il che voleva dire chiedere ai soci cooperatori di mettere sul piatto 500 milioni di euro, cosa molto difficile, tanto più stante il periodo che si stava e si sta ancora vivendo. A quel punto quindi Cattolica ha dovuto immaginare un percorso diverso, e lo scorso anno a giugno, nell'immaginare questo percorso diverso, ha ipotizzato a inizio giugno la possibilità di trovare un azionista forte che sottoscrivesse a fermo buona parte di quell'aumento di capitale. Questo azionista poi a fine giugno si è rivelato essere Generali, è stata decisamente un po' una sorpresa per tutto il mercato, mm-hmm. perché Generali ha sempre dichiarato di voler crescere, ma ha sempre dichiarato di voler crescere all'estero, mai si pensava che avrebbe individuato un target italiano per le sue ambizioni di crescita, e da quel momento lì si sono aperti tutta una serie di filoni. Si è aperto un filone in procura, alla procura di Verona, relativamente alla dinamica delle assemblee che avevano deliberato non solo l'aumento ma anche la contestuale trasformazione in SPA, perché condizione evidentemente indispensabile per l'ingresso di Generali era la trasformazione di Cattolica da cooperativa in società per azioni. Si è aperto un file presso la Consob e presso l'IVAS. L'IVAS è rimasta negli uffici di Cattolica, così come la Consob, per tantissimo tempo, per capire cosa stava succedendo all'interno della compagnia. Consob ha mandato la sua relazione in procura a Verona ancora lo scorso agosto, diversamente IVAS ha completato i lavori poche settimane fa, e nel completare questi lavori ha rilevato tutta una serie di criticità che vanno dalla governance ad alcune operazioni che non hanno fatte da Cattolica, che non hanno rispettato i canoni del cosiddetto del rischio, cioè andavano un po' oltre il rischio.
E poi su questo diciamo anche la Consob, ma perché, venendo proprio in maniera molto semplice, perché la Consob ritiene, per carità, ogni volta che c'è un'operazione tu puoi ritenere che puoi ritenere che le parti siano coinvolte e sappiano i dettagli, perché in questo caso c'è l'ipotesi di abuso di informazioni privilegiate?
Allora, nel caso specifico, appunto, a giugno scorso, con Consob appena è stata dichiarata l'intenzione generale di entrare, di prendere 24,4%, ha aperto il file classico che apre in tutte queste situazioni. Nel momento in cui viene comunicata un'operazione straordinaria al mercato, Consob a quel punto controlla i movimenti prima e dopo la comunicazione dell'evento, per verificare che non ci siano andamenti anomali del titolo. Nell'aprire questo file, evidentemente ha fatto qualche passo avanti ora. Ha evidentemente ritenuto che fosse necessario un supplemento di indagine, e nel ritenere questo ha chiamato in causa le due società e tutti i collaboratori, nonché tutti i consulenti, per capire se c'è stata qualche fuga di notizie, mettiamola così, che possa in qualche modo giustificare un andamento che evidentemente Consob ha ritenuto non normale, mettiamola
non normale. No, grazie per averci chiarito non solo la Consob ma anche l'IVAS sulla governance e gestione del rischio, e poi anche la Procura di Verona che si è mossa, la Consob che ha messo in moto anche la Procura di Verona. Grazie Laura Galvagni, andiamo sul traffico e poi invece le stime del Fondo Monetario Internazionale che sono per quello che riguarda l'Italia meno negative di quanto previsto sul crollo del PIL nel 2020, ma più negative di quanto previsto sulla ripresa nel 2021. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Allora, vengo adesso dal Fondo Monetario Internazionale. Interessante una cosa che sto leggendo, c'è un documentario che, della BBC che si chiama 54 Days, ricostruisce 54 giorni dal primo caso noto a Wuhan di coronavirus fino al blocco di Wuhan, e vi sono interviste di medici dell'ospedale di Wuhan che sostengono in forma anonima, vista diciamo, la grande democrazia che c'è in Cina, che loro e i loro colleghi sospettavano tre settimane prima che il virus fosse altamente trasmissibile, prima che l'autorità, da uomo a uomo, prima che i cinesi lo ammettessero. Ricorderete che all'inizio la Cina diceva no, non era trasmissibile, e gli è stato però impedito di avvisare all'esterno del pericolo. Già il 10 gennaio l'ospedale risultava pieno di pazienti, la situazione era fuori controllo, ci siamo fatti prendere al panico, racconta appunto un medico anonimo. Le autorità ospedaliere ci hanno comunque vietato di parlarne al di fuori della struttura e non hanno permesso neanche di indossare mascherine protettive. No, lo dico perché sia Fauci nei colloqui digitali di Davos che Angela Merkel hanno ricordato la Cina, altro che il multilateralismo di cui parla Xi Jinping facendo finta di niente, che è mancata la trasparenza, cioè uno può fare degli accordi multilaterali se si fida del partner. Io non so come ci si faccia fidare della Cina dopo il modo in cui ha gestito, siccome Xi Jinping ha detto non usiamo la pandemia per creare nuove barriere. No, non usiamo la pandemia, ma le barriere le avete già messe voi, quanta mancata di comunicazione. E anche Angela Merkel oggi ha detto sì al multilateralismo, ma serve anche trasparenza, che all'inizio dell'esplosione della pandemia in Cina è invece mancata. Professor Franco Bruni, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Non voglio che lei mi parli della Cina e della scarsa trasparenza, se vuole può fare tranquillamente un commento. Vorrei invece commentare, visto che lei insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi ed è vicepresidente dell'ISPI, i dati di oggi del Fondo Monetario Internazionale, che ha detto, guardate, è la più grossa recessione dalla grande recessione. Il PIL mondiale brucerà in 5 anni 22 mila miliardi, con 90 milioni di poveri in più. La crescita quest'anno sarà del 5,5%, ma la ripresa sarà incompleta. Gli Stati Uniti e Giappone dovrebbero tornare all'attività del pre-Covid nel 2021, alla fine del 2021, mentre l'area euro e la Gran Bretagna nel 2022. Nello specifico ha poi rivisto al ribasso la crescita dell'area euro, più 4,2%, un punto percentuale in meno. Ma la rivista particolarmente a ribasso non solo in Germania, Francia e Spagna, la Germania 3,5% quest'anno, la Francia del 5,5% e la Spagna del 5,9%, ma anche e soprattutto per l'Italia, perché dice non crescerete più del 5% ma del 3%. A lei il commento.
Beh, queste cifre attualmente sono provvisorie e approssimate, però fa impressione il fatto che l'ultima previsione era di ottobre 2020, quindi non è molto indietro. E per esempio nel caso dell'Italia ci sono per il 2021 la previsione è peggiorata di 2,2 punti, dopo è migliorata invece quella dell'anno dopo di un punto,
cioè sì, ed è anche sì. Migliorata il calo, perché poi vedo molta polemica, il paese che è crollato di più. No, guardate, in questo bollettino tragico l'Italia non è il paese che ha avuto il crollo del PIL più forte nell'area euro nel 2020, tant'è che il Fondo Monetario ha detto finirete con un meno 9 invece che il meno 10 che stimavamo. L'ho interrotta.
Sì, la Spagna è di più, cioè, Però insomma, sono numeri così, insomma, un po'. La situazione è molto brutta e quello che è importante probabilmente è di vedere se funziona questa nuova cooperazione, un nuovo clima di fiducia e di cooperazione che fra l'altro dovrebbe anche occuparsi di cominciare a pensare a come si fa a smettere di essere nutriti di moneta e di credito, perché non subito, ma fra un anno o due bisognerà cominciare e bisogna pensarci con molto anticipo e in modo coordinato per riuscire poi a sopportare il momento in cui le banche centrali non compreranno più titoli da tutti. Quindi è una delle cose da fare. E poi l'aspetto secondo me più urgente e importante è quello del debito dei paesi in via di sviluppo, invece, che è tragico, li sta travolgendo. Abbiamo sospeso i loro pagamenti, nel senso che sono stati autorizzati a non servire più il loro debito, adesso però questa sospensione va rinnovata e poi bisogna fare qualcosa di più, questi debiti bisogna in qualche modo ridurli, bisogna perdonarli, bisogna trasformarli con strumenti diversi, perché sennò il mondo salta dalla parte proprio dei poveri e si crea anche un dramma spaventoso. Quindi di tutto questo bisognerà che il G20 si occupi al più presto. Speriamo che la presidenza italiana, nonostante la crisi politica che abbiamo, abbia tempo di occuparsene coordinando.
Sì, ho visto.
Speriamo che gli Stati Uniti
sì, no, appunto.
Perché qui si vengono a mancare due pilastri: il paese ospitante che deve coordinare e il paese principale che di solito, diciamo, aiuta a portare avanti l'agenda sui punti più importanti. Gli Stati Uniti adesso devono con Biden riuscire a riaffacciarsi a questo G20 con un certo piglio, speriamo che lo facciano, e noi dobbiamo, attraverso i nostri sherpa eccetera, se non avremo un Presidente del Consiglio,
un Presidente del Consiglio ce l'avremo, bisogna capire quanto forte sarà, se sarà come dicevamo prima con Pesaro di transizione, oppure se avrà una vera maggioranza parlamentare fatta non solo di numeri ma anche dei gruppi parlamentari, che è quello che chiede il Presidente della Repubblica, non solo la conta dei numeri. Senta, visto che lei parlava però della cooperazione, abbiamo visto che in Europa, nell'area euro, ha permesso di superare vecchi tabù, a mio avviso sbagliatissimi, il deficit, il debito, e c'è per la prima volta il recovery plan, ma c'è anche la Banca Centrale Europea che continua sul solco di Mario Draghi, c'è la Banca Europea degli Investimenti, ci sarebbe anche il MES. Però insomma, questa è la prima volta che, senza dirlo troppo ad alta voce, per non far arrabbiare olandesi e qualche tedesco, c'è una condivisione del debito a livello europeo. A livello invece mondiale, lei citava già la necessità di poi iniziare, quando sarà il momento, fra un anno, due anni, di tornare a non comprare tutto il debito, di un'azione coordinata. Mi volevo ricollegare a quello che ha detto ieri Xi Jinping, ha detto no, ripartiamo col multilateralismo. Sì, però il multilateralismo non può sempre essere scordiamoci il passato, una Cina poco trasparente, non voglio neanche toccare il tema dei diritti umani, che pure c'è ed è pesantissimo, nelle informazioni sanitarie, una Cina che dà sempre l'impressione di intendere per multilateralismo l'espansionismo cinese e mai l'opposto, o sono troppo prevenuto io?
No, per carità, è un problema che abbiamo. Se la Cina vuole essere veramente protagonista e leader di una nuova fase di multilateralismo, d'altra parte anche noi abbiamo avuto i nostri leader che hanno fatto brutta figura, perché la leadership degli Stati Uniti è stato un disastro ultimamente, ha distrutto più che costruire, quindi non è che abbiamo proprio le... Quello che io penso per la Cina è che bisogna trovare assolutamente il modo, e non ce l'ho io in tasca, di avere una trattativa diplomatica costruttiva con questo paese, senza pensare che possa mutare radicalmente il suo regime in modo sostanziale nei prossimi 5 anni. Cioè, molto difficile che questo succeda, perché hanno un modo diverso di organizzarsi. Bisogna però fare in modo che questo modo non sia distruttivo anche per loro, perché ultimamente sono andati sempre peggio, anche proprio nelle loro libertà interne stanno peggiorando invece che migliorare. Quindi si tratta di avere il tono giusto, di avere gli obiettivi giusti. Non ci siamo riusciti fin dall'inizio, la diplomazia funziona male da questo punto di vista. Uno la fa per propaganda del proprio modello invece che per volere raggiungere un obiettivo comune. Bisogna avere uno spirito diverso nella diplomazia mondiale. Forse ci vorrebbe un paese che fosse governata da Marte, il multilateralismo. Purtroppo c'è sempre qualcuno che vuol fare. Quindi l'Europa in fondo potrebbe essere questo Marte, perché l'Europa non è targatissima da un punto di vista ideologico.
Sì, non c'è neanche una contrapposizione per la leadership mondiale, come c'è invece tra Stati Uniti
contrapposizione,
e Cina, certo.
E quindi è l'Europa che dovrebbe dettare...
Sì, unita anche essa, perché adesso vedo che la Germania ha un po' cambiato posizione, ha capito che non può vivere di solo export e non può vivere di sola Cina. Vedi anche la dichiarazione di Angela Merkel oggi. E magari, diciamo... Questo permetterà anche di avere un'Europa più unita sul fronte anche dei rapporti economici di carattere internazionale. Grazie al professor Franco Bruni, è veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.